Mentre finiamo di raccogliere l'offerta, vi invito a prendere Matteo, Evangelo di Matteo, capitolo 14. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Signore. Allora, Matteo capitolo 14, iniziamo la nostra lettura dal verso 22. Se vogliamo alzarci in piedi. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù, tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontano da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e disse: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù, ma vedendo il vento ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennesaret. E la gente di quel luogo, riconoscendo Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno. E gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Amen. Vogliate accomodarvi? Ho voluto dare un titolo a questa meditazione: fede contro vento. Perché il vento, lo troviamo già in tre occasioni in questo passo che abbiamo letto. La prima occasione è al verso 22. Cioè al verso 24. Frattanto la barca, già di molti stadi lontano da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Poi c'è anche il verso 30. Ma Pietro, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò. Vedendo il vento, ebbe paura. E infine il verso 32. Quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Quindi presentiamo questo vento, un vento contrario, abbiamo letto, considerando il vento come qualcosa che si oppone a quelli che possono essere i nostri passi di fede per fare la volontà di Dio. Perché in quella circostanza vediamo che i discepoli furono non invitati, ma obbligati dal Signore Gesù a montare sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Quindi probabilmente, io penso che non erano molto d'accordo i discepoli, perché Gesù ha dovuto convincerli, li ha obbligati a fare qualcosa che magari lì per lì gli stessi discepoli non volevano affrontare. E spesso anche noi abbiamo le nostre rimostranze, abbiamo le nostre paure, abbiamo le nostre concezioni che non ci permettono di fare la volontà di Dio, nonostante siamo invitati dal Signore stesso attraverso la sua parola a muoverci verso una direzione, ma non andiamo avanti perché abbiamo paura di trovarci in difficoltà. Ma d'altronde quei discepoli avevano le loro buone ragioni. Avevano passato una giornata intera con Gesù e nell'episodio precedente notiamo che essi erano stati usati dal Signore per dare da mangiare a migliaia e migliaia di persone e quindi si erano in qualche modo adoperati, si erano affaticati e si trovavano alla fine di una giornata veramente impegnativa. E Gesù invece li obbligava a salire sulla barca per precederli all'arrivo. Allo stesso modo penso che i discepoli potevano avere anche delle ragioni utili per poter ribadire che forse non era il momento di mettersi in viaggio perché magari il vento si stava alzando, loro avevano delle esperienze perché erano dei pescatori e quindi sapevano che poteva succedere questo e quindi probabilmente volevano dissuadere Gesù da in qualche modo far sì che essi potessero rispondere a quelle che erano le sue esigenze, il suo comando. Ora pensiamo anche a noi, in tante vicende della nostra vita, quando il Signore ci chiama a fare delle scelte, a muoverci in una direzione, magari siamo stanchi, eh? Torniamo dalla nostra giornata lavorativa e magari il Signore ci dice di andare sui piedi in preghiera, ma siamo stanchi. Facciamo le nostre cose tutto il giorno, ma siamo stanchi. Siamo stati impegnati tutto il giorno. E invece Gesù ci invita a fare delle scelte controvento per poter in qualche modo fortificare la nostra fede. Perché questo era lo scopo di Gesù per i discepoli. Voleva fortificare la loro fede. Quindi possiamo essere stanchi, allo stesso modo possiamo anche fidarci soltanto del nostro discernimento. Possiamo dire al Signore, Signore, io questa cosa non la voglio fare perché non rientra in quelle che sono le mie capacità, non rientra in quella che è la mia indole personale e quindi mi asterrò da farla. Ma il Signore vuole farci fare delle nuove esperienze di fede. E noi non vogliamo rimanere lì ancora a riva quando il Signore ci invita a metterci in cammino, quando ci invita a sfidare il vento stesso delle difficoltà per poter mettere ad effetto quella che è la sua volontà per la nostra vita, se vogliamo crescere nella fede. E quando obbediamo alla parola di Dio sappiamo che non troviamo sempre la strada spianata. Gesù stesso aveva detto ai discepoli, nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi non c'era una strada spianata per i discepoli. C'era il vento contrario, ma il Signore aveva parlato ai discepoli e gli aveva detto mettetevi in moto, cioè prendete la barca e andate all'altra riva. E i discepoli avevano imparato per esperienza quanto sia importante rispondere ai comandi del Signore. Ora noi sappiamo che la fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Quindi per avere fede dobbiamo conoscere la parola di Dio. E dobbiamo conoscerla pieno perché il Signore ci parla attraverso la sua parola. È scritto nella sua parola, lui stesso lo ha detto, Gesù, lo spirito della verità vi guiderà in tutta la verità. Ora c'è lo spirito ma ci deve essere anche la verità che abita doviziosamente nel nostro cuore, così come è scritto nell'epistola ai Colossesi. Altrimenti il Signore non ci può guidare come vorrebbe. Ora, i discepoli avevano imparato per esperienza cosa significa rispondere positivamente alle richieste del Signore. Perché se vi ricordate un'esperienza precedente, quando Pietro si trovava sulla barca insieme ai discepoli, Gesù gli disse di prendere il largo e di gettare la rete da una parte. E in quella circostanza Pietro replicò, Signore, abbiamo ci siamo affaccendati, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente, ma la tua parola noi getteremo le reti. E per esperienza avevano sperimentato che Gesù era fedele, che la sua parola era fedele, perché quando gettarono le reti raccolsero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Questo significa sperimentare per fede quelle che sono le promesse del Signore. Certo, se noi ci tiriamo indietro, il Signore non può portarci avanti, perché il giusto vivrà per fede. E noi dobbiamo vivere di fede in fede, esperienze dopo esperienze, nella fede con il Signore. Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva. Ora però succede un fatto, forse imprevisto, oppure previsto da parte dei discepoli, che questa barca veniva in qualche modo sballottata dalle onde perché il vento era contrario. Verso 24. Frattanto la barca, già di molti stadi, lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Questo vento contrario. Fratelli e sorelle, noi non viviamo in una società che ci è in qualche modo vicina per quelle che sono le nostre scelte. Noi siamo chiamati a camminare controcorrente. Cioè, noi dobbiamo andare al contrario di come va la società. Non ci dobbiamo adeguare alla società. Se noi vogliamo fare nuove esperienze con il Signore, non dobbiamo adeguarci a come tira il vento, eh? Ma dobbiamo andare dritti secondo la parola di Dio. Altrimenti non potremo fare esperienze di fede con il Signore. Continueremo ancora a rimanere dei bambini che non crescono nelle vie del Signore. E noi vogliamo crescere nelle vie del Signore, vogliamo sperimentare le sue promesse. E quindi in questa circostanza vediamo questi discepoli in difficoltà. Ma c'è scritto nella sua parola che Dio, il Salmo 46, Dio è per noi un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Ora, se noi obbediamo alla parola del Signore, intraprendiamo questo viaggio di fede, incontreremo delle difficoltà, perché Gesù lo ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Tutto questo è vero, però avremo il Signore vicino. Mentre i discepoli si trovavano in quella circostanza sballottati dalle onde, c'era il Signore che era sul monte a pregare. Noi pensiamo che magari il Signore in quelle circostanze ci lascia noi stessi perché dobbiamo imparare qualche lezione particolare. No, il Signore è sempre vicino. È sempre vicino, il Signore veglia su di noi, il Signore prega e intercede per noi. Questo è quello che fa ancora il Signore in cielo. Egli è il nostro avvocato presso il Padre, Egli intercede per noi. Ma allo stesso modo Egli è colui che ci soccorre. Ok? Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Questo passo ci parla anche della paura. La paura è sempre qualcosa che si oppone alla fede. Quando videro Gesù camminare sul mare, incominciarono a gridare pensando che fosse un fantasma. Ora, quando noi siamo presi dalla paura, certi fantasmi prendono corpo nella nostra vita. Certe cose che magari abbiamo sperimentato nel passato, oppure che ci sono state rivelate, in qualche modo vengono a contrastare la nostra fede nel Signore. Videro Gesù camminare sulle acque, per loro poteva essere la soluzione ideale, ma in questo caso videro qualcosa di ostile, un fantasma che veniva verso di loro. Ecco perché è importante avere le giuste aspettative. Ora, se noi crediamo nel Signore, se il Signore ci indica una strada che dobbiamo seguire, e se incontriamo delle difficoltà, potremo anche credere che in quella circostanza la nostra vita si trova in pericolo. la nostra vita spirituale, la nostra vita fisica. Ma Signore, se ci indica una strada è perché c'è un motivo. E quindi non dobbiamo aspettarci le difficoltà, non dobbiamo aspettarci le prove, dobbiamo aspettarci il Signore. Quei discepoli videro un fantasma perché non si aspettavano il Signore. Non potevano immaginare che Gesù potesse camminare sulle acque, anche se il Signore aveva dato prova di sé di quello che poteva fare. Avevano sfamato prima una moltitudine di migliaia di persone con pochi pani e pochi pesci. Eppure continuavano a dubitare, non si aspettavano che fosse il Signore, ma un fantasma. Ora, in questa società dove tutto sembra andare verso la rovina, provate, sicuramente lo fate, ad ascoltare quello che dicono i notiziari oggi, va tutto verso la rovina. Abbiamo letto prima guerre, rumore di guerre, vediamo che ci sono anche sviamenti, ci sono i falsi profeti, la carità dei più si raffredderà. Tutto questo non dovrebbe indurci a guardare alle difficoltà, ma dovrebbe indurci a pensare che il Signore è alle porte e che il Signore ci sta venendo incontro. Alla quarta vigilia della notte, tra le 3 e le 6 del mattino, il Signore venne incontro ai discepoli. Oggi ci troviamo sicuramente alla quarta vigilia della notte e dice la parola di Dio: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Ora, quali sono le armi della luce? Sono tutte quelle armi che il Signore mette a nostra disposizione per poter in qualche modo essere figlioli di luce, per poterlo rappresentare al meglio, soprattutto l'amore e tutte le altre caratteristiche che devono in qualche modo rappresentare la persona del nostro Gesù. Il frutto dello Spirito. Indossiamo le armi della luce perché il Signore è vicino, il Signore ci sta venendo incontro. Allora non guardiamo, sì, ci sono i pericoli, ci sono le difficoltà, c'è il mondo che ci rema contro, tutte le cose che possiamo immaginare e che possiamo vedere oggi in questo mondo, ma focalizziamo la nostra attenzione non su quello, ma sul Signore stesso. A che se dovremmo perdere tutte le cose di questo mondo, il Signore è alle porte e noi vogliamo essere pronti quando il Signore ritornerà. Quando vogliamo essere sicuri di non sbagliare, a volte chiediamo delle conferme. Signore, ma questa è la tua volontà, ma devo andare in questa direzione, ma sei sicuro, Signore? E capita che noi dubitiamo a volte, no? E allora Pietro, sempre intraprendente nella fede, dice al verso 28: Signore, se sei proprio tu, comandami di venire da te sull'acqua. E mica una cosa semplice, se sei proprio tu, comandami di venire da te sull'acqua. La parola comandami, in qualche modo, ha attratto la mia attenzione, perché non è tanto un'esperienza voluta da Pietro, dice io voglio camminare nell'acqua, no, voleva accertarsi che fosse il Signore, e sapeva Pietro che il comando del Signore avrebbe prodotto dei risultati. Ora, indubbiamente a volte ci capita che noi chiediamo al Signore, come si suol dire, delle conferme, un po' come fece Gedeone, no? Che venne chiamato dal Signore a dover liberare i Madianiti, e gli disse a Gedeone il Signore: vai con questa tua forza, cioè l'angelo dell'Eterno che sarebbe il Signore, vai con questa tua forza. E Gedeone a un certo punto dubitò: ma quale mia forza? Io non so niente, io sono poveraccio, io sono il piccolo dei più piccoli della casa di mio padre. E allora voleva avere delle conferme. Anche noi siamo, diciamo, non obbligati, però se ci sentiamo abbiamo la possibilità di chiedere al Signore delle conferme. E in questo caso Pietro chiese qualcosa di veramente impossibile umanamente, cioè camminare sull'acqua.
se sei proprio tu, comanda. Pensiamo al velo di Gedeone. Chiese al Signore che a un certo punto prese un velo, lo mise nell'aia, gli disse al Signore: Signore, se questa è la tua volontà, fa che durante la notte arrivi la rugiada e bagni soltanto il velo, tutto il resto rimanga asciutto intorno nell'aia. Il mattino dopo Gedeone prese il velo, lo guardò ed era zuppo d'acqua. L'unica cosa che poteva essere bagnata era il velo in quella circostanza. Ma non si accontentò di questo. Allora gli disse: Signore, ma allora se proprio la tua volontà fa sì che il velo rimanga asciutto durante questa notte e tutto il resto sia coperto di rugiada. E così accade. Il Signore rispose a Gedeone. Allora questo significa che Gedeone ebbe poca fede, potrebbe essere, sicuramente. Ma noi siamo autorizzati a volte a chiedere delle conferme al Signore, non tanto perché dobbiamo in qualche modo dimostrare la nostra fede, ma perché magari non siamo fiduciosi in noi stessi. Cioè crediamo, forse mi sono montato la testa, forse quello che mi chiedi tu, Signore, non è alla mia portata, me lo sono creato io con la mente mia. Tante volte noi ci facciamo tanti pensieri nella mente riguardo a quella che è la volontà del Signore. E quindi non è inopportuno chiedere al Signore delle conferme. Io ve lo dico per esperienza personale, spero che alcuni di voi possano aver fatto la stessa esperienza. Certo, non è la situazione di chi magari si deve sposare oppure deve conoscere la fidanzata. Dice: Signore, se questa è la tua volontà, fa che questa ragazza, magari c'aveva già intenzione di fidanzarsi con questa ragazza, fa che questa ragazza che ha gli occhi verdi domani possa avere ancora gli occhi verdi. Cioè, non è quello. Cioè, non è che il Signore gli cambia gli occhi e dice: guarda, non è la tua ragazza. Chiediamo al Signore quello che effettivamente in qualche modo può rappresentare qualcosa di credibile, non facile. Noi chiediamo sempre cose facili che ci vanno bene, così almeno, Signore, allora è la tua volontà. In questo caso non chiese qualcosa di facile Pietro e cominciò a camminare sull'acqua. Nessuno ha fatto questa esperienza se non Pietro. Cominciò a camminare sull'acqua e andò verso Gesù. Ma poi cosa successe? Abbiamo letto che vide il vento, a parte il vento non si vede, ma vide l'effetto che probabilmente il vento fece in quella circostanza, le onde che si muovevano, distolse gli occhi da Gesù e cominciò a inabissarsi. E in questo caso che cosa fece Pietro? Fece una cosa saggia. Non disse ai suoi compagni di sventura: buttatemi una fune, un salvagente, qualcosa, perché sto annegando. Ma si rivolse a Gesù e gli disse: Signore, salvami. Questa è la preghiera più breve che c'è, ma anche la preghiera più efficace. Signore, salvami. Anche noi l'abbiamo fatta questa preghiera. Il Signore è venuto per salvarci, è proprio il suo nome, Gesù, è colui che salva. Dio salva. E noi sappiamo che il Signore vuole salvarci, salvarci dalle nostre paure, salvarci dalle situazioni che per noi sembrano così intricate, dove non possiamo venirne fuori, e ci sentiamo inabissare perché abbiamo incominciato, intrapreso un cammino di fede, ma poi le cose non sono andate secondo le nostre, diciamo, aspettative, e allora ci troviamo in difficoltà. In questo caso il Signore è pronto a salvarci, a rialzarci, a portarci verso di sé. E in quella circostanza vediamo che non solo il Signore lo salvò, ma anche gli disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Prima il Signore ci salva e poi ci riprende, perché vuole farci capire dove abbiamo sbagliato. E anche questo, anche questa è un'esperienza per poter crescere nella fede, imparare dai nostri errori. E poi vediamo che poi quando Gesù ascese al cielo, Pietro diventò quello che conosciamo nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli. Vediamo come Pietro venne usato dal Signore per operare miracoli e prodigi, come venne usato dal Signore Pietro. Perché? Perché Pietro aveva imparato come bisognava camminare per fede. Anche oggi noi dobbiamo imparare come dobbiamo camminare per fede. Ora, leggiamo da questo episodio che è importante continuare ad avere fiducia nel Signore anche nelle circostanze più difficili e avverse. Nell'Epistola agli Ebrei è scritto: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza dubitare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Abbiamo intrapreso un cammino, il Signore ci ha fatto capire che dobbiamo fare qualcosa verso una direzione, notiamo che non siamo all'altezza, che abbiamo difficoltà, che abbiamo problematiche, qualcosa che si oppone a quella che è la volontà di Dio, non scoraggiamoci, perché se abbiamo capito che quel mandato ce l'ha dato il Signore, che quella è volontà di Dio per la nostra vita, certamente a suo tempo noi potremo vedere l'opera del Signore. Amen.
Amen.
Amen. L'ultimo episodio è quello in cui il vento venne calmato, quando Gesù calmò la tempesta. Quando furono, verso 32, quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Quando furono saliti Pietro e il Signore, che lo aveva preso, che l'aveva salvato, salirono sulla barca e il vento si calmò. Anche nelle circostanze più turbolente della nostra vita, noi possiamo avere la pace del Signore nel nostro cuore, perché Gesù è colui che si trova nella nostra vita. Gesù ha detto: io vi do pace, vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà. Ecco perché dobbiamo continuare ad avere fiducia nel Signore, perché questo ci permetterà di mantenere la pace di Dio nel nostro cuore. E dopo che si accorsero di tutto ciò, i discepoli adorarono Gesù. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui e dissero: veramente tu sei il figliolo di Dio. Amen. Noi vogliamo imparare da questa vicenda, facendo le nostre belle esperienze di fede, per crescere nella fede, nel fare la volontà di Dio e per poterlo adorare con tutto il nostro cuore, riconoscendo che Egli è il nostro Dio Salvatore, Gesù Cristo, che ci ama, che si prende cura di noi, così come fecero i discepoli in quella circostanza. Abbiamo imparato da questo episodio che la fede si fortifica con l'ubbidienza. Quando tu incomincerai ad ubbidire a quello che il Signore ti dice di fare, vedrai la gloria di Dio nella tua vita. La prima cosa è la moltiplicazione dei pani. Date voi loro da mangiare. Date voi. Avevano tutti i pani, avevano tutti i pesci? No. Cominciarono ad andare a mangiare e questi pani e questi pesci non finivano mai. Il Signore fa la sua parte, noi dobbiamo fare la nostra parte. La nostra parte di fede, per vedere Dio all'opera nella nostra vita. Affrontare la tempesta in una notte tempestosa e buia gli obbligò a salire sulla barca. Se il Signore ci dice che dobbiamo fare una cosa, facciamola, perché è sempre per il nostro bene e perché Dio possa fortificare la nostra fede. Sperimentare il soccorso divino. Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Sperimentare la grazia del Signore anche nei momenti più difficili delle nostre esperienze di fede non farà altro che fortificarci nella fede stessa. Vedere la sua sovranità sulla natura e sulle leggi della fisica e le sue potenti guarigioni, perché alla fine abbiamo letto che quando giunsero all'altra riva di Genesaret e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della veste della sua veste e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Vogliamo vedere le opere potenti del Signore? Dobbiamo crescere nella nostra fede, di fede in fede, di valore in valore, perché soltanto così potremo fortificare la nostra stessa fede e vedere la gloria di Dio nella nostra vita. Vogliate chinare i capi? Gloria al tuo santo nome, Gesù. Gloria al tuo santo nome, Signore. Benedetto tu sei, oh Signore, gloria a te, Gesù. Padre d'amore, Padre d'amore, tu sei benedetto, Signore, gloria a te, Gesù. Signore prezioso,